Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
Avvenne un sabato che Gesù era entrato in casa di uno dei capi dei farisei per pranzare, e la gente stava ad osservarlo. Osservando poi come gli invitati sceglievano i primi posti, disse loro una parabola. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più ragguardevole di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti cedigli il posto, allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché venendo colui che ti ha invitato ti dica amico, passa più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. Disse poi a colui che l'aveva invitato, quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché anch'essi non ti invitino a loro volta, e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando dai un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato, perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
L'uomo saggio ci ha ricordato il Siracide, medita le parabole. L'uomo saggio ascolta sia il linguaggio immediato di Dio, sia quello mediato, quello fatto per immagini. E a volte ci può capitare di ascoltare e poi interpretare le parabole in forma strettamente letterale, non comprendendo che il linguaggio delle immagini è quello scelto da Gesù per gente che non sempre poteva facilmente comprendere un linguaggio della logica. E allora ci sono delle immagini che hanno una loro forza evocativa, come quella di questo testo che abbiamo appena ascoltato. E forse dovremmo subito, nel meditare questa parabola con sapienza, come dice, come ci invita bene il Siracide, a comprendere che non si tratta di una, come dire, di un endorsement a un umilismo probabilmente non voluto, anzi sicuramente non voluto da Dio, perché certi umilismi sono forme di orgoglio, sono forme di grande arroganza. L'umiltà non è mostrata, l'umiltà non è appesa a un cartellone pubblicitario, l'umiltà è un modo di essere, è un modo di stare, è un modo di vivere, è un modo di respirare, non è fatta di atteggiamenti eclatanti o di atteggiamenti che soprattutto possano essere veduti. Con un certo ritmo quasi di mantra nel Vangelo di Matteo si ripete più volte il Padre che vede nel segreto ti ricompenserà. E questa stessa mentalità viene ripresa qui da Luca in questo testo. E allora forse la parabola ci vuole dire qualcosa d'altro che un invito ad una, lasciatemi passare questa espressione, un'umiltà pelosa, ecco, di quelle che nascondono grandi superbie. Ma forse ci domanda di andare un po' più radicalmente a una domanda interiore più profonda. Perché una delle grandi domande, io credo che ciascuno di noi, ma proprio tutti noi, uno per uno, nella nostra vita ci poniamo, o esplicitamente, quando ne siamo capaci, o implicitamente, quando non riusciamo a portarla ad emersione, ma la viviamo dentro, e quando la viviamo dentro e non è ad emersione, stiamo anche un po' più male, perché non lo sappiamo, è: ma io, che ci sto a fare a questo mondo? Ma io, la mia vita, che senso ha? Ci sarà un giorno in cui io potrò dire: la mia vita è questo, la mia anima è questa, il mio respiro è questo, il mio senso qui, in questo mondo, in questa storia, in questa vita, in questa famiglia, in questa società, in questo monastero, è questo. Volenti o nolenti, in un modo o nell'altro, questa domanda ce la poniamo. Ed è questo il punto, che bisogna avere la capacità e la forza di porsi questa domanda. Perché la risposta a questa domanda è la sorgente ed è la radice della nostra felicità. È la sorgente e la radice dello sguardo luminoso sulla nostra vita. Quando sappiamo dare delle risposte semplici a queste radicali domande, allora davvero abbiamo capito che cosa voglia dire trovare un posto, un luogo, un perché, un senso a quello che stiamo vivendo. E comprendiamo, quando lo facciamo piano piano, con pazienza, che quel posto ci compete come lavoro della nostra vita, ma non ci compete come scelta, perché noi siamo collocati da Dio in un posto, pensato nella vita, nella storia, nella quotidianità, solo per noi, solo per me. Dio ha pensato a me, a quel posto, a quel luogo, a quel senso e a quel perché. E il mio lavoro è lavorare nel mio animo e scovarlo. Io credo che noi, come credenti, siamo degli esploratori. Siamo esploratori della nostra interiorità. Siamo esploratori del sogno di Dio in noi. E allora non ci possiamo mettere in qualsiasi posto, il primo che capita è magari il più bello. Ma ci dobbiamo impegnare per camminare a scoprire, e magari era proprio la prima fila, ma non ce la diamo noi, come ci dice molto bene questa parabola, a scoprire davvero la consonanza profonda con la vita che stiamo vivendo. Ho usato questa parola, non a caso, la consonanza, perché quando si capisce il suono, la musica della propria vita, allora, quando la si capisce, davvero si riesce a suonare la propria vita come una sinfonia. Vero maestro? L'organista assente. È vero, è così. Quando noi comprendiamo il suono profondo della nostra vita, la nostra nota fondamentale, il centro fondamentale del nostro cuore, allora la nostra vita diventa quella sinfonia. Diventa un canto. Non diventa un disordinato vivere, un disordinato sentire, un disordinato cercare. Diventa un canto, credo, giusto, credo, c'è un'altra amica che se ne intende qui, diventa un canto. E allora quando la vita diventa un canto, il tuo canto non è solo Perché non puoi cantare da solo, devi andare alle nozze. Scopri la tua nota, la tua musica, il tuo canto e canti insieme. Perché è cantando insieme che si capisce fino in fondo chi si è in questo mondo. Il cammino è personale, ma non è individuale. È il mio cammino, ma lo faccio in un mondo, lo faccio in una società, lo faccio in una chiesa, lo faccio in una famiglia, lo faccio in una comunità. E allora il canto di tutti diventa la lode per la vita di ognuno a Dio. Ecco cosa vuol dire trovare un posto. Lasciarsi mettere a quel posto. Perché, vedete, chi è invitato alle nozze nella parabola non ti mette a un posto o un altro in modo arbitrario. Ti mette in un posto perché l'ha pensato per te, perché l'ha voluto per te. Ed è per quello che se tu vai in un altro, non è un problema che hai sbagliato, è un problema che non è il tuo. E se non è il tuo, tu non godrai di quella nozze. E allora la vita è questa ricerca lenta, paziente, di questo posto, luogo, nota, canto. E quando lo hai trovato, riceverai la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti, perché avrai capito che quel posto è il posto non della separazione, non del giudizio, non della divisione, ma quello della condivisione. Poveri, zoppi, ciechi, ti troverai con quelli che aiuterai a vedere, aiuterai a camminare e aiuterai a sopravvivere, e ti renderai conto che tu eri uno di loro, perché qualcuno ti ha insegnato a vedere, a camminare e a sopravvivere. Questa è la bellezza del regno secondo il Vangelo. Non si tratta in questa parabola di un invito a una generica umiltà. Si tratta di un invito a una coraggiosa identità, quella che ciascuno di noi cerca, che lo sappia o no, ordinatamente o no, nella sua vita. E anche solo per la ricerca di questo posto dovremmo rendere perennemente grazie.